Camperosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera, avete già sentito nella mia voce rotta l'emozione, perché questa è una puntata di Archivi Polverosi molto particolare, molto bella. Alberto Polverosi, ciao, buonasera.
Buongiorno,
buonasera. Salutiamo anche il nostro editore e direttore, perché oggi più che mai abbiamo bisogno della
sempre.
Sua.
Ma anche perché oggi c'è tanto di lui.
E diciamo anche che queste sono partite che sono relativamente recenti, ma che hanno fatto la storia della Fiorentina. Quindi, anche se è passato non tanto tempo, sono partite che, insomma, quelle che tu hai scelto, che fanno la storia della Fiorentina. Direi che il titolo della puntata è da Super Pippa Channel all'Allianz Arena, passando per Anfield.
Spiegalo però, perché
spieghiamolo, perché parliamo delle partite europee.
Scusa, possiamo dire che abbiamo anche se hanno già visto.
Stavo creando un po' di suspense.
Stiamo parlando delle
partite europee di Cesare Prandelli, che cominciò con i preliminari di Coppa UEFA, che si chiamava Coppa UEFA ancora, contro il Groningen, che furono trasmessi da Super Pippa Channel, perché nessuno voleva.
Si chiamava Conto TV.
Conto TV, ma cioè era Super Pippa Channel. Sì. E tra l'altro io ce l'avevo su Sky, quindi finita la partita continuavano i programmi, dovetti mandare a letto velocemente i bambini. E poi invece terminata all'Allianz Arena, al Franchi, insomma, per colpa di Ovrebo, e lì insomma invece si era su Sky, ecco, quindi fu un bel salto. La Fiorentina di Cesare Prandelli, e quindi abbiamo con noi Cesare Prandelli.
Buongiorno, buonasera, non lo so, però.
Buonasera, buon tutto, perché buon poi questa trasmissione diventerà un podcast. Allora, per, come dire, inserire subito, questo è stato uno dei più grandi allenatori della storia della Fiorentina, senza tema di
anche perché resistere 5 anni.
Sì, ma con quei risultati poi.
Con quei risultati, sempre quasi, cioè, come punti sempre in Champions.
Sì, poi dopo
Fiorentina non ci è andata per altre ragioni all'inizio.
Poi dopo parleremo di perché Prandelli è stato un grandissimo personaggio, e lo è tuttora, perché sto parlando di una persona che è qui con noi, grazie a Dio. Però abbiamo il presidente del Museo Fiorentina, David Bini, mi sembra sia giusto che sia lui, come dire, a introdurre questo grandissimo personaggio. Ciao David, buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao David.
Ciao Cesare, ciao. Beh, introdurre Cesare Prandelli è un piacere e un onore per noi, perché si tratta di uno dei personaggi più importanti del calcio degli ultimi decenni italiani. Nella Fiorentina ha avuto un percorso di 6 stagioni, le prime 5 consecutive, nelle quali ha raggiunto 3 volte il 4° posto, una volta il 6° posto, ma era un terzo perché partivamo da meno 15, una volta siamo arrivati all'11° posto, siamo tornati nelle coppe europee a livello alto, siamo arrivati in Champions League, e poi soprattutto lui ha vinto 2 panchine d'oro nel 2005-2006 e nel 2006-2007. La panchina d'oro è il premio più importante che esiste per gli allenatori italiani, viene dato dal settore tecnico della FIGC, e l'elemento importante è che è su votazione dei colleghi, quindi sono gli stessi colleghi che eleggono il miglior allenatore della stagione. Per 2 stagioni consecutive alla guida della Fiorentina è riuscito ad avere questo ambitissimo premio. Ha lasciato una scia importante in termini di risultati, in termini di punteggi, di vittorie, di gare, di notti di coppa indimenticabili, ma soprattutto ha lasciato una scia di valori umani importantissimi, che nel mondo del calcio di oggi sono non rari, ancora di più, e Cesare ha saputo seminare tantissimo da questo punto di vista, ha saputo far crescere tanti giovani talenti, far sbocciare tanti fiori, per così dire, e quindi ha lasciato un eco che nella città di Firenze durerà per sempre, quindi è nella storia della Fiorentina.
David, hai fatto un'introduzione perfetta, noi ti ringraziamo e ci sentiamo. Ovviamente Prandelli è nella Hall of Fame, immagino.
Ancora no, perché è giovanissimo, però è sulla strada giusta. L'Hall of Fame non si esaurisce,
aspettiamo
qualcuno,
grazie,
quindi lui ha ancora tanto tempo davanti, tante cose ancora da dare.
Vabbè, questa è una lacuna da colmare. David, a presto allora, grazie.
Davide, grazie per le belle parole, ti abbraccio, grazie.
Vabbè, io non avevo cuffia, quindi spero di aver capito bene e di aver colto le parole di David Bini, però insomma, qui stiamo parlando di un allenatore che ha fatto la storia della Fiorentina. Io comincerei, se sei d'accordo Alberto.
Sì, una spiegazione di un attimo. Siccome quest'anno facciamo le 50 partite di Coppa, con Cesare ripercorriamo le sue partite di Coppa UEFA e Champions, soprattutto poi Champions League, così per chiarire bene.
Perfetto, e siamo contenti di averlo qui perché
così ce lo racconta lui.
Allora, io direi che la genesi di queste partite ci hanno fatto tanto divertire e essere anche orgogliosi di essere tifosi della Fiorentina è in quell'estate, in cui ora mi vengono luccicone, in cui Prandelli con la Fiorentina a meno 19, anzi la Fiorentina è Serie B, decide di restare ad allenare la Fiorentina, perché insomma a chi dice Prandelli voleva andare via a Firenze, lui con la Fiorentina in Serie B e era l'allenatore top di quel campionato, aveva fatto 74 punti con la Fiorentina, insomma non poi avrebbe potuto scegliere qualsiasi squadra, lui decide di restare a Firenze con la Fiorentina in Serie B e dice ai suoi giocatori: chi vuole andare vada, ma io resto qua. E quindi restano tutti lì, secondo me nasce quella Fiorentina che poi ci darà quelle grandi soddisfazioni.
Sì,
ora io piango, lei va.
No, beh, siamo anche, voglio dire, abbiamo la possibilità di piangere e abbiamo anche voglia di essere emozionati, insomma, giustamente. No, quella sera me la ricordo perfettamente perché eravamo in contatto con la società, con la Silvia Berti, e quindi non riuscivamo a capire cosa poteva essere, quale poteva essere il nostro futuro. Poi mi sono trovato all'inaugurazione con 3.000 persone e ufficialmente eravamo in Serie B. La prima sentenza eravamo in Serie B, quindi lì per lì dico: cosa facciamo noi? E mi chiedevano: lei cosa fa? Cosa fai? Cosa fai? Cosa faccio? Io rimango, punto.
Sì, perché diciamo nella mia testa. Avrà chiamato Prandelli per dire: ma viene a allenare noi, no? Immagino.
Sì, no, ma quelle sono situazioni che le ho gestite in maniera abbastanza chiara, diretta. Ho detto: io ho un contratto con la Fiorentina, lo voglio rispettare, ho rinnovato, mi ha meritato quello che abbiamo avuto, quindi sarà quel che sarà, insomma, anche per rispetto alla città, rispetto ai tifosi. E lo stesso ragionamento l'ho fatto con i ragazzi. L'ho detto: ragazzi, fate quello che dovete fare, decidete, avete una serata di tempo, domani mattina ci ritroviamo, se qualcuno vuole andare via ci penserò, insomma. Ma è la cosa straordinaria che tutti mi hanno detto: no, noi rimaniamo. Questa era una squadra da un punto di vista tecnico molto forte, ma da un punto di vista umano e caratteriale era altrettanto forte, quindi la forza di quella squadra era proprio l'unione, e l'hanno dimostrato poi nelle stagioni,
tutti gli anni.
Esatto.
E quindi la Fiorentina parte a meno 19, parte anche male perché perde le prime due partite contro l'Inter e contro il Livorno, poi vince col Parma, riperde a Udine e poi di lì fa un campionato strepitoso perché colleziona 73 punti e con una penalizzazione di meno 19, ridotta poi insomma a far ridere, a meno 15, riuscì a conquistare l'Europa.
Cioè, diciamo dopo... che raccontiamo un po' perché è meglio, tante volte sono gli episodi che ti fanno capire un po' cosa è successo. Mi ha perso le prime due partite, torniamo da Livorno, c'erano due pullman di tifosi che seguivano il nostro pullman, eravamo tutti comunque tranquilli e sereni perché le partite ci stanno, puoi vincere e puoi perderle. Sono scesi i primi ragazzi, hanno avuto un po' di contestazione, allora mi sono girati verso di me e mi hanno detto: oh, noi siamo rimasti qua, ma questi che fanno? Vado, scendo io, e d'incanto abbiamo cominciato a parlare in maniera tranquilla, civile e siamo andati via con gli abbracci. Questo è stato anche un esempio importante per noi, perché alla fine c'è stata un'unione straordinaria tra la squadra e la gente.
Bene, insomma, quindi arriviamo in Europa, perché noi dobbiamo Polverosi mi guarda male perché vuol parlare giustamente, lui
perché
è un tipo preciso
delle partite.
No, allora, voi parlate, poi se mi ricordo qualcosa
le partite di Coppa, te mi fai parlare di quel campionato, poi faremo una puntata a parte sui campionati incredibili. E quindi comincia la Coppa UEFA,
si chiamava ancora Coppa,
quella
UEFA.
È una Fiorentina un po' particolare perché non c'è Toni e quindi è una squadra molto giovane, perché quell'anno lì si puntò molto sui giovani e non c'è Toni, il sorteggio è Groningen, i tifosi sprovveduti come media, vabbè, Groningen ne faremo un sol boccone, va bene? Accendiamo la televisione, Super Pippa Channel, insomma, diciamo c'è cioè, questo intermezzo tra i programmi un po' pepati del canale, la Fiorentina fa 1-1, segna Semioli e lì anche lì si dice: 1-1 con il trasferta siamo a cavallo, invece no, perché il ritorno fu insomma
fu 1-1,
ma andarono in vantaggio gli olandesi, quindi anche lì
e segnò Muto, sì. Pareggio Muto. Che ti ricordi di quella partita?
No, mi ricordo ovviamente
i rigori forse.
Sì, no, sono quelle prime partite di Coppa, non avevamo nessuno aveva esperienza, quindi servono quelle partite per capire come affrontare il futuro e come gestire soprattutto il pre-partita, perché per tutti sembrava una partita talmente facile, ma era scontato che la Fiorentina potesse vincere e stravincere, invece poi alla fine abbiamo trovato una squadra che era organizzata a quei tempi e abbiamo trovato difficoltà.
Ma infatti, ma poi con gli olandesi anche passato, anche Olimpiaco italiano ci sono stati dei problemi con le squadre olandesi e Fiorentina, sempre.
Diciamo che la squadra italiana, non me ne voglia Prandelli, ma insomma avrebbe perso 4-0 da quella Fiorentina lì, solo per il fatto che la Fiorentina di Prandelli c'era un signore come Mutu che tante partite gliel'aveva decise.
Era una bella squadra. Diciamo che sono stato fortunato a trovare i giocatori bravi, sì. Perché alla fine la fortuna degli allenatori sono i giocatori. Io ho avuto nella mia carriera forse 4 attaccanti, se non di più, straordinari. Mutu, Gilardino, Vieri, Adriano, Toni, insomma.
Quando dici così mi viene a mettere che io c'ero Inter Parma, tu eri a Parma. Adriano se l'erano ripresi lo loro, perché era dell'Inter, e l'ultima partita poi non andaste in Champions perché fece gol Adriano.
Sì, io sono venuto a Firenze a vedere Adriano l'anno prima, e che a Parma erano un po' indecisi se prendono o non prendono, è giovane, non ha un ruolo ben preciso, invece a me era impressionante.
Sinistro, aveva un sinistro, era un missile,
era straordinario. Sì, poi non siamo andati in Champions League per un gol di Adriano.
Lo ricordo bene, perché mi ricordo il tuo gesto, Adriano, a fine partita volevi tirare il cazzotto, perché,
sì, è vero,
perché
è vero.
Andò così, è vero. Fra avere e non avere i grandi giocatori, no? Insomma, vabbè, certo. Ecco, è così.
Vabbè, quindi la Fiorentina passa, gol di Mutu e il rigore decisivo segnato da Mutu, chiaramente sotto la curva Fiesole, inchino di questo giocatore straordinario, e quindi comincia la vera avventura in Europa, in Coppa UEFA, perché quelli erano preliminari.
In quella coppa c'è un risultato clamoroso, è il 6-1 sugli svedesi dell'Elfsborg. Ecco, quelli magari erano un po' meno attrezzati, però lì fece gol anche un ragazzino, che ora ragazzino non è più, che è Di Carmine. Tu di quella partita che hai memoria, hai...
Ma mi ricordo benissimo che ha fatto gol Di Carmine.
Anche
Hashia
fece gol.
Sì,
tutti meno Pazzini.
Vabbè. Però ha fatto gol in tante altre
partite. No, però cioè, era curioso la
di Pazzini. No, mi ricordo quella partita proprio perché per il debutto del ragazzo della primavera avevamo sempre un certo riguardo per i nostri ragazzi della primavera e abbiamo premiato un lavoro, un grande lavoro, ecco. Poi lui ha fatto una buona carriera. Era un giocatore molto generoso e siamo stati tutti contenti quando ha segnato, perché per lui era stata una serata.
Una bella vetrina,
Sì, infatti fu una serata facile, perché la Fiorentina l'ha resa facile, diciamo, sì. Loro non erano attrezzati come le altre squadre, sicuramente erano più attrezzati di quelle che si vedono in Conference, però insomma era una squadra ampiamente alla portata della Fiorentina, e lì fu una serata proprio da tipo Lecce,
fu una festa insomma, anche perché ricordiamo la Fiorentina aveva dei grandi giocatori, insomma c'era Fregera, Falucci, Liverani, Mutu, insomma, Santana, era una grande squadra. Insomma,
avevano una bellissima squadra e anche un allenatore abbastanza.
Vabbè, allenatore si è già detto, se
no. Vabbè. No, dove giocava Falucci? Non mi ricordo dove giocava, che ruolo?
Esterno destro. Esterno destro.
Terzino destro facci giocare. Perché ridi?
Perché lo inventava lui.
No, perché c'è stata una polemica per anni, è durata anni.
Però voglio dire una cosa a Prandelli. Allora, Prandelli ha scoperto quel Falucci terzino destro. Vabbè, l'ha messo terzino destro. Però alla fine, nella fine di, cioè quando diventarono importantissime le partite, a fine del campionato, lui Falucci giocava centrale accanto a Danelli e terzino spesso lo faceva Jorgensen.
Sì, è vero. È vero. Quando volevamo essere molto più offensivi, quando volevamo avere un palleggio a metà campo, Jorgensen era perfetto. E Ufo ovviamente non si era mai dimenticato il suo ruolo d'origine, ma devo dire che tutti e due hanno avuto una grande capacità di riconoscere che tante volte quando ascolti un consiglio da un allenatore io non avevo nessun interesse, vedevo quello che succedeva in allenamento. E mi hanno ringraziato tante volte perché gli ho allungato la carriera, soprattutto io.
Jorgensen di sicuro.
Era fuori dalla nazionale, è venuto il CT della Danimarca un anno a trovarmi, e ha detto: ma come cavolo ti sei inventato destra, sinistra, adesso gioca terzino, devo riconvocarlo, non sei contento? Sì, sono molto contento, anche lui è stato uno dei giocatori più importanti della mia carriera.
Anche per lo spogliatoio?
Assolutamente sì. Ah.
Direi anche Prandelli per Jorgensen, perché ricordiamo quando la Fiorentina comprò Jorgensen, fece una stagione non eccellente, ti ricordi il famoso discorso delle buste, nessuno lo voleva riscattare, e si disse Jorgensen è rimasto per un caffè, insomma, che caffè, perché Jorgensen è stato preziosissimo per la Fiorentina per tantissimi anni, fino a Anfield, poi ci arriviamo.
Poi prima di Anfield
c'è
Liverpool sull'altro versante.
Sì, no, ma io dicevo di Jorgensen, no, non volevo portarmi avanti.
No, c'è sull'altro versante, il 2-2 di con l'Everton e il finale ai rigori.
L'Everton è stata una partita, quando ci troviamo, intanto ci troviamo, tutti ricordano quella partita.
Soprattutto Frey,
soprattutto Dario, mi sembra.
Ti leggo la formazione, allora, così la riflettiamo. Leggo un secondo. Allora era Frey.
Ma siamo a Everton?
Sì, siamo a Everton.
Siamo a Everton. Le prime parole di Ciccio Rialti ha detto: siamo andati all'inferno e siamo tornati. Se non sbaglio,
sì,
quell'articolo.
Bravissimo. Perché e Ciccio scriveva: viaggio all'inferno e ritorno. Grazie a calci di rigore, la Fiorentina va avanti in coppa, approda, eccetera, eccetera, eccetera. E la formazione era Frey, Uifalusi, anche la coppia centrale era forte, Gamberini, Dainelli.
Ecco, no, soprattutto Dario, se tu incontri Dario e tu gli chiedi ma qual è stata la partita, ecco, lui si ricorda ancora dei traumi adesso, perché a un certo punto ha detto ma basta che finisca, perché ma anche noi in panchina eravamo talmente, non riusciamo a capire cosa, dove potevamo andare. Ho detto ma sì, perdiamo, dai, basta, finiamo, andiamo a casa, perché era un inferno, non riuscivamo veramente a, invece poi siamo passati. Lì è stata una serata forse la più fortunata.
C'era in quella partita c'era l'allenatore adesso dell'Arsenal, Arteta. Che qualsiasi cosa battesse, calcio d'angolo, punizione, era un rischio per la Fiorentina. Qualsiasi cosa battesse era un'azione d'angolo per il Everton.
Noi eravamo stati talmente impressionati di tre giocatori che abbiamo cercato di seguirli durante la stagione per capire un po' se effettivamente le prestazioni erano sempre state così. Allora, uno si è fatto male dopo tre giorni e non ha più giocato, gli altri due non hanno mai più giocato, erano due attaccanti e un esterno. Ma quanto hanno corso questi? Ma quanto hanno corso? E non riuscivamo a capire se accorciare, se stare più stretti, se cercare di avere un predominio in mezzo al campo. Veramente è stata una partita, Ciccio. Veramente.
C'era lì, era lì.
Siamo andati all'inferno, siamo tornati e la ricordiamo, perché vuol dire che molto, molto spesso nel calcio c'è anche un imponderabile che non riesci mai a capire dove può portarti.
Infatti. E lì poi fece le prudenze anche Frey. E...
sì, aspetta, sì, non ti ho rotto sulla formazione, eravamo rimasti a Pasquale, credo.
Sì, eravamo rimasti a Pasquale, terzino sinistro. Poi a centrocampo avevi Kuzmanovic, Donadello e Montolivo. E in attacco avevi Jorgensen, Bobo Vieri e Troppazzini poi e Osvaldo. Ma Vieri come venne a... con che spirito venne alla Fiorentina?
No, è venuto con grande motivazione, aveva una grande voglia di ritornare nel giro della nazionale e lui per fino a gennaio e febbraio è stato veramente perfetto negli allenamenti, nei comportamenti eccetera. Poi mancò una convocazione, non venne convocato e lì ha avuto secondo me un po' una crisi di rigetto tra virgolette, ma è venuto con grande spirito, con la voglia, e ha fatto crescere anche molti giocatori, perché io ho allenato tanti attaccanti, ma attaccanti come Bobo Vieri che hanno sempre il senso del gol, la percezione giusta nell'area di rigore, ma era uno che vedeva gioco. E difatti lo dicevo, ma strano, una punta come te, ti consideravo una punta molto egoista eccetera, invece era un giocatore che vedeva spesso e volentieri meglio dei centrocampisti giovani.
Alberto non l'ha messo, ma in quella Coppa UEFA la Fiorentina pareggiò 1-1 contro il Villarreal in trasferta. Il Villarreal è una squadra che aveva fatto la Champions League l'anno prima, e lì segna Vieri e viene verso la panchina dicendo sono ancora più forte, una cosa del genere, insomma segno, e veramente Vieri ci credeva.
No, ci credeva, ha lavorato sempre in funzione a ritornare il Vieri che era, e secondo me era lì vicino. Poi ripeto, poi tante volte
senti di quella coppa, per me, per quello visto io dal vivo, la più bella è stata PSV Fiorentina 2-0 doppietta di Muto, perché mi ricordo,
me la ricordo anch'io, mi ricordo la punizione
e le prime parole che ho scritto era spettacolo, dominio, trionfo.
Sì, perché forse è stata una delle partite in quel momento, in quel periodo, dove le squadre italiane all'estero facevano un po' fatica,
si strappavano magari il risultato,
sì, il risultato
però,
invece lì abbiamo avuto veramente una supremazia, un predominio, abbiamo giocato una gran partita, ma mi ricordo perfettamente che il primo gol, molto su punizione, eravamo forse 30 metri, non lo so, forse e io mi giro e dico Lele, ma che si inventa, tiri in porta da lì. Ma io ho detto, faccio il gesto, giochiamo, e lui mi guarda e mi fa, vabbè, tira. Quindi, vedi, tante volte non bisogna ascoltare sempre gli allenatori.
Due cose importanti, perché volevo fare un passo indietro sull'Everton, perché io il mio compleanno è 6 marzo e mi regalarono la settimana più bella, perché prima di battere l'Everton in casa 2-0, che sembrava una squadretta a Firenze, sì, gol di Kuzmanovic e Motorivo, la Fiorentina vince 3-2 a Torino con la Juve, rimonta, e lì c'è, come dire, il manifesto di Prandelli, con Jorgensen che parte alto a sinistra, poi fa il centrocampista e finisce terzino destro, rete di Osvaldo. Quella è una settimana per tutta la vita. Poi appunto c'è il PSV, che la Fiorentina vince grazie a Mutu, diciamolo, perché Mutu segna il gol del pareggio a Firenze, PSV in vantaggio, e poi fa tutto lui, quasi tutto lui.
Sì, un po' secondo di fortuna, ha chiuso un'azione di Pazzini, se non sbaglio, sì, che aveva fatto una gran parata al portiere. Lui la... No, però è stata una gara, una delle più belle in assoluto.
Sì, Frey col ginocchio fasciato e pare a rigore, insomma, e sembrava fuga per la vittoria. Un po' di fortuna, diciamo, perché al ritorno mancavano a Fellai e Farfan al PSV, che erano gli esterni, no? Sì, ma squalificati, sono problemi loro, però insomma, per dire che all'andata tutti e due, insomma, ci fecero.
Al PSV in quel periodo, era una squadra. Sì, sì. Non da Coppa UEFA,
però a Fellai, se non sbaglio, la Fiorentina ha anche provato a prenderlo, se non sbaglio, perché no,
è vero.
Un grande esterno, e poi andò al Barcellona. Cesare, io ho provato a prenderla Fellai.
E poi dopo ci abbiamo alla partita famosa, quella con Rangers,
con Glasgow Rangers,
quella ti amareggia più, quella quella di Monaco, di Baviera?
No, quella con Rangers.
Quella con Rangers. Perché?
Perché avevamo fatto una stagione straordinaria in quelle condizioni che eravamo, e avremmo meritato la finale, però avevamo avuto predominio, avevamo avuto occasioni,
un tiro in porta
tutti dietro. Sembravano,
purtroppo è così, e i due rigoristi, quelli più importanti,
Vieri
e Liverani, se non ricordo male, si fecero anche una piccola frattura da stress mentre calciavano rigore, quindi vuol dire che eravamo veramente in una condizione che volevamo a tutti i costi quella finale, invece purtroppo non
ci, anche perché ricordiamoci, sbagliando, ma arrivando allo stadio, il Bayern Monaco era la grande favorita della Coppa, il Bayern di Toni era stato eliminato dallo Zenit San Pietroburgo, quindi sbagliando pensavamo che in finale lo Zenit San Pietroburgo saremmo stati favoriti, poi in realtà insomma era una squadra molto forte anche quella. C'è un po' di rammarico, perché la sensazione è che nella gara d'andata, però magari sbaglio, insomma, ci si sia un po' accontentati delle 0-0 pensando di vincere la Firenze, e con un pochino più di cattiveria magari un gol là si poteva fare.
Ma sai, col senno del poi,
certo.
Mi ricordo perfettamente anche il dopo partita, che noi abbiamo affrontato la partita per vincerla, come ho fatto tutta la stagione, quindi, però quel Glasgow Rangers caratterialmente erano forti, fisicamente nell'uno contro uno trovavamo delle difficoltà, poi siamo riusciti comunque a avere superiorità, abbiamo avuto occasioni, soprattutto a Franchi, ma la partita d'andata non siamo riusciti a far gol, questa è la verità.
E poi arriviamo però finalmente alla Champions League, dove batti lo Slavia Praga nel preliminare 2-0, e lì insomma
i gol Mutu, su punizione dopo 5
Mutu
minuti
e gira
facile, eh?
No, ricordo perché mi ricordo benissimo la settimana prima, 10 giorni prima,
un Mutu alla Roma,
la polemica alla Roma, Mutu eccetera, insomma. Poi alla fine, fortunatamente, il patrono Diego Della Valle disse: ok, facciamo quello che dice l'allenatore, perché ho detto, ma se per entrare in Champions League ci danno 20-25 milioni, se Mutu fa un campionato come ha sempre fatto, l'anno prossimo lo vendiamo 20-25 milioni, quindi abbiamo la possibilità di andare in Champions e abbiamo ancora il patrimonio, ecco. E così è stato, quindi vuol dire che anche in quel momento i dirigenti avevano una capacità di capire quale poteva essere il futuro di questa squadra.
Anche perché mister, la Fiorentina andò in Coppa dei Campioni a spese della Roma. Se la Fiorentina avesse avuto Giulio Battista e la Roma Mutu, probabilmente si andava la Roma in Coppa dei Campioni.
No, l'altro era il russo, come si chiamava?
Arshavin lo volevano prendere al posto di Mutu.
Sì,
no, però sì.
Però la Roma ha preso Giulio Battista al posto di Mutu, non era proprio uguale.
No, quella è anche quella squadra più o meno 4-3-2-1, chissà se era vero il modulo, perché noi poi ogni tanto
Ma i numeri li fate voi, non
esatto. Frey, Zauri, Dainelli, Kroldrup e Vargas, Kuzmanovic, Felipe, Melo e Gobbi, Santana, Mutu e Gilardino. Insomma, ma Felipe Melo dentro com'era? Com'era in campo?
Dentro nello spogliatoio?
Sì.
No, oh, perfetto.
Perfetto.
Nello spogliatoio Melo lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto. Quella stagione è stato straordinario, ma straordinario. Aveva voglia di diventare un grande giocatore, ha imparato molto, ha imparato molto. Il problema è che molti lo consideravano un regista, ma non è mai stato un regista. Lui era un leader. Un leader che nel momento che aveva questa grande predominanza, questa grande forza fisica, poteva trascinare tutta la squadra, e così è stato. Ma durante gli allenamenti, mi ricordo forse uno dei primi giorni, due giocatori hanno litigato anche di brutto, non dico il nome, ma due si sono messi le mani addosso. Melo è arrivato, ha preso uno, l'ha spostato, ha preso l'altro, si è spostato e ha detto: queste cose tra di noi non si fanno, in campo gli altri avversari sì, qui no.
Bello.
Tra l'altro, ci siamo guardati e mi ha detto: mamma mia, che c'è? Chi è questo? L'altro... Poi è chiaro che ogni tanto bisogna prevenire, bisogna cercare di dire: attenzione, non esageriamo, stai calmo, perché comunque quando gli si chiudeva la vena.
Sì, lui era un po' come tipo dei Rossi, quando gli partiva la.
Molto di più, perché poi lui fisicamente era forte, poi lui ha vissuto, un'infanzia. Infatti mi raccontava, a me piaceva ascoltare un po' le storie di questi miei ragazzi della loro, loro gioventù. Detto, io ho imparato a fare arti marziali perché dovevo andare a scuola e ovviamente in queste strade c'era sempre un po' di violenza. Il mio papà mi ha detto: ti devi arrangiare da solo, vai a scuola, poi fai un'ora di arti marziali, quando sarai grande vedrai che farai la via senza problemi. Mi ha detto: e così è stato, io sono un professionista di arti marziali.
Tra l'altro, diciamo, chiudiamo la capitolo Melo, che la stagione di Melo è sicuramente una buona stagione.
Ottima,
ha due parentesi, perché si apre e si chiude con due espulsioni. La prima campionata contro la Juve e diventa il nostro eroe perché inizia di peso, se non sbaglio, a Moranese, insomma, nella Juve. La seconda invece ce lo fa odiare, perché a Lecce la Fiorentina doveva fare un punto e questa Fiorentina sotto di un gol si fa espellere, poi pareggia Jorgensen e abbiamo il punto per la qualificazione per la seconda Champions. Facciamo una pausa e torniamo tra pochissimo.
Okay.
Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
Eccoci qua, ancora con Cesare Prandelli, Archivi Polverosi, ricordiamo le sue partite di Coppa. Siamo in Champions, il primo anno di Champions, la Fiorentina ci torna dopo un periodo infinito perché aveva giocato l'ultima edizione nel 1970 e si chiamava Coppa dei Campioni. Passato il turno con lo Slavia Praga, la Fiorentina finisce in un girone, insomma, non proprio accessibile. Bayern Monaco e Lione sono le due squadre da battere, e poi c'è la squadra, una squadra rumena, se non ricordo male, la Steaua Bucarest, mi sembra. Sì, Prandelli dice di sì. L'esordio è un esordio shock, Alberto, perché la Fiorentina va a Lione contro una squadra fortissima, c'è un Nino Pernambucano, c'era Benzema,
Benzema,
una cosa incredibile, va bene, e però va a Lione e inizia alla grande.
Guarda, ti leggo la formazione dell'Olympic del Lione. C'era Lloris, portiere della nazionale,
ancora gioca.
Réveillé, Bodmer, Bomsong e Karlström. Juninho, quello
delle punizioni.
Toulalan, che era nazionale, era regista, se non sbaglio.
Una pista.
Makun e poi c'erano Govu, Benzema e Fred, il brasiliano.
Sì, quello bravo.
Ecco, quello era. Però anche la Fiorentina, Cesare, aveva una squadra fredda. Kroldrup, Dainelli, Vargas, Felipe Melo sempre lì davanti alla difesa. Almiron, ecco, un giocatore che poteva far di più, secondo me. Montolivo, poi Kuzmanovic, Gilardino e Mutu. Insomma, e in panchina avevi Jovetic e Pazzini. Insomma, non è che era poco.
Ma la Fiorentina inizia benissimo, perché se sbaglio va a vantaggio 2-0.
Sì, 2-0.
Doppietta Gilardino. Poi loro fanno un gol. No, noi siamo la Fiorentina tipo Paperino, con Zauri in terra, e loro continuano a giocare e segnano.
A lei abbiamo discusso su quell'episodio tanto, ma tanto. Alla fine la colpa era nostra, è stata nostra, perché in quel periodo esasperavamo molto il fatto della difesa doveva salire sempre, squadra corta, eccetera, ho capito, ma sali, ma se siamo in quattro, ma se siamo in tre e uno in terra, il tuo compagno, forse magari dovevi stare un po' più attento, ecco, però...
Quell'episodio riaprì la partita.
Quell'episodio ha riaperto la partita, sì, fecero gol con Zauri a terra nell'area piccola, sì, sulla destra, in fondo, però la colpa era stata nostra, insomma, non c'era nessun tipo di contestazione da parte, cioè non potevamo recriminare nulla, siamo stati ingenui. Però paradossalmente, quando ho spiegato alla squadra, ho detto: però così mi piace, preferisco prendere un gol così che non. Preferisco prendere un gol così che star lì in area piccola, non salire, non accorciare.
Ma ti devo dire, mi ricordo così bene, lo dicevi, che quando prendeva quel gol italiano, che io diventavo pazzo, e dicevo: non è possibile, mi venivi sempre a mente te, dicevo: però in fin dei conti, è logicamente, come logica calcistica, è giusto, cioè se devo prendere un gol, meglio prenderlo contropiede che non con tutta la difesa sistemata.
No, ecco, però, sono momenti, poi, diciamo, la lettura dei Prandelli.
Senti,
un po' diversa.
Si vedeva già Benzema che era un...
Sì, assolutamente sì. Aveva una capacità di accelerazione nel breve, una potenza, tecnicamente non sbagliava mai, qualsiasi palla arrivava riusciva sempre a controllarla, e era già un giocatore molto ma molto apprezzato, difatti poi ha fatto una carriera.
Poi in teoria sarebbe stato un centravanti, ma era dappertutto,
attaccante, una volta lui lo consideravamo un attaccante.
Era dappertutto, era imprendibile. Poi dopo quella partita dico una cosa, perché secondo me è importante per spiegare un po' anche cos'è stato Prandelli a Firenze. La Fiorentina pareggia in casa alla Steaua, fischi, e Prandelli dice: ragazzi, qui avete perso il capo, state fischiando una squadra e sta giocando la Champions League, no? E lì insomma fu un momento importante di crescita, forse anche per il pubblico di Firenze.
Sì, per tutti, ma era giusto e normale. Torno sempre al discorso del primo anno, quando mi ha detto: rimaniamo qua, rimaniamo tutti. Quindi secondo me quel gesto è stato un gesto di, non soltanto di grande rispetto, ma di grande generosità. E il pubblico in quel momento era giusto ricordarglielo. Sì. Noi siamo qui grazie anche al percorso che abbiamo fatto, quindi siamo in Champions League, godiamoci la Champions League. Chiaro che quando non giochi bene è giusto anche essere fischiati, ma in quel momento secondo me non era giusto.
La Steaua non era una squadra di quelle imbattibili, però ci sono delle partite in cui ti trovi in difficoltà. In quella partita la Fiorentina si trova abbastanza in difficoltà.
No, diciamo che in quegli anni il calcio era un calcio dove le squadre in coppa non avevano tanti vantaggi. Negli ultimi anni adesso ci siamo dimenticati tutto, noi giocavamo al giovedì sera e spesso giocavamo con l'anticipo del sabato sera o la domenica la partita, quindi le settimane di coppa erano molto più difficili da gestire sul recupero della fatica. Ecco,
e lì poi dopo quella c'è stato Liverpool in casa.
No, non far confusione, no. Lì c'era il Bayern. Andammo che ci portarono via 4-1, sì. Vargas contestato, una cosa da dimenticare.
Sì,
poi ci fu il ritorno col Bayern, la Fiorentina le saltiamo, insomma vince in casa la Steaua, guadagna la possibilità di giocare in Europa League, partita con l'Ajax a Firenze, finisce 1-0 per loro, io ero a Amsterdam, 1-0 per la Fiorentina,
Van Basten
e si prendono con la bischia, quello dell'1-1 dell'Ajax, e usciamo. Però vabbè, noi continuiamo il nostro percorso e torniamo in Coppa dei Campioni anche l'anno successivo
con lo Sporting Lisbona,
trascinati da Mutu, e segna 13 gol e fa 3 gol a quelli che Gasperini ancora se lo dici tira le testate nel muro, 3-0 per loro, 3-3 tripletta di Mutu. Bene.
E infatti Genoa, quella partita famosa e lì nel girone c'è una squadra che si chiama Liverpool e che la Fiorentina batte a Firenze e Anfield Road. C'era ancora il Lione, insomma è una Champions che sembra più, cioè la Fiorentina fa tesoro dell'esperienza dell'anno precedente ed è una squadra che ha più consapevolezza, secondo me, ha più stima anche di se stessa, più sicurezza.
Sì, un po' tutto, ma soprattutto, come dicevo prima, avevamo fatto esperienza per quanto riguarda la gestione della fatica, programmazione, perché molti giocatori sapevano che magari non giocavano in campionato ma giocavano in coppa, quindi la gestione del famoso turnover, che era una parola che non si poteva dire, per molti dicevano ma no, io voglio giocare sempre ai titolari, invece avevamo visto bene in quegli anni che scientificamente era impossibile che i giocatori giocassero ogni tre giorni a quei livelli, e quindi un po' tutte queste cose ha fatto sì che quella stagione è stata la stagione dove la squadra era forte, ma forte mentalmente, era forte perché capiva che la nostra forza eravamo noi, non giocavamo sugli avversari, non giocavamo contro le squadre più forti del mondo, allora dico, ok, abbiamo già perso, no, facciamo la nostra partita, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, infatti i complimenti migliori che abbiamo ricevuto li abbiamo ricevuti in quella stagione, sia da Van Gaal, soprattutto con il Bayer, e da Benitez, perché affrontando quel Liverpool forte, soprattutto in casa, io mi ricordo la conferenza stampa, no, come facciamo, non c'è Gilardino, abbiamo già perso, chi farà gol, eccetera eccetera, allora abbiamo detto cos'è che non ci possiamo inventare nulla, quindi se cambiavo due giocatori avrei cambiato la fisionomia della squadra, non cambio nulla, non diamo riferimento, cerchiamo di essere un po' più offensivi sugli esterni, e così abbiamo fatto. Poi non è che è successo perché abbiamo deciso così. La strategia tattica ci deve essere sempre, poi c'è l'abilità del giocatore, la capacità di intuire quando devi fare determinate cose e quando no, e quella è stata una serata veramente meravigliosa.
2-0 doppietta di Jovic.
Ti leggo la formazione del Liverpool, perché non era malaccio. No, Reina in porta, ancora è fra noi e continua a parare. Johnson,
forse se la ricorda ancora la partita. Forse lui ha memoria lunga, corta, lunga, non lo so, ma...
Johnson, Carragher, Skrtel, che era slovacco, slovacca, un bestione, e in sua c'erano Quitt, Gerrard e Benajuna in attacco, e Torres, il Niño Torres,
centravanti. Cioè... Spadetta.
Invece, ma tu mettesti Mutu praticamente a fare la prima punta?
No, c'era Mutu e Jovetic.
Tutti e due, sì.
Praticamente alternavamo. Ma soprattutto mi ricordo benissimo, abbiamo lavorato in questo modo nello sviluppo del centrocampo. Di solito Mutu lo tenevamo molto largo sulla fascia, perché lui nell'uno contro uno era interessante, invece sul passaggio tra i due centrocampisti era il tempo per Mutu di venire in mezzo e Jovetic dove si doveva allargare un po'. Ecco, quel movimento lì ha creato
da subito
ho detto caspita, sta a vedere che sta venendo fuori sta roba qua, e difatti abbiamo giocato su quel movimento, solo su quel movimento, e abbiamo lavorato veramente bene. Mi ricordo Renato, ho detto ma come ti sei inventato quel movimento, non riuscivamo a capire, eccetera eccetera. Tante volte basta poco, ma soprattutto
basta la disponibilità,
sta arrivando questo, poi la disponibilità di due grandi giocatori che quando hanno la palla la gestiscono in maniera perfetta con i tempi giusti. Però la base ci deve essere un'idea,
certo.
L'idea ci deve essere, altrimenti ognuno di loro avrebbero cercato di inventarsi qualcosa, come tante volte può succedere anche adesso.
Senti Cesare, Jovetic, se tu dovessi definire il ruolo esatto di quel giocatore, perché noi a Firenze abbiamo discusso un sacco su questo.
Era un 9 e mezzo, era un giocatore così. Non era un centrocampista, non era una punta, ma era un attaccante, era un giocatore in tutte le zone del campo. La prima idea era quella di fare l'uno contro uno, ed era questa una cosa molto importante. Quindi era un attaccante diverso dai soliti attaccanti, ma magari averne, cioè adesso abbiamo troppa... come si può dire, leghiamo un po' troppi giocatori al ruolo e diventa un po' complicato. Lui era un giocatore che poteva giocare destra, sinistra, sotto punta come si dice a destra, in esterno alto a sinistra, che tagliava, lo faceva anche molto bene, e poi in area di rigore aveva la sensibilità di
aveva la porta.
Ricordiamo in quella Coppa dei Campioni Jovetic è decisivo perché segna nel preliminare lo Sporting di Lisbona il gol che a Firenze poi ci consente di giocare alla Champions, quindi insomma anche quello va ricordato perché è importante.
E la Fiorentina aveva quel giorno lì Comotto terzino destro, Frey, vabbè, Frey ormai. Comotto terzino destro, Gamberini e Dainelli, Gobbi terzino sinistro. Poi c'era Cristiano Zanetti e Montolivo in mezzo, Marchionni, Jovetic e Vargas e Muto. Poi.
Diciamo che Zanetti in quell'anno Cristiano. Ha fatto delle partite straordinarie. Straordinarie, aveva capacità tempistica giusta sull'avversario, sapeva giocare, personalità, carattere, ha fatto veramente una stagione strepitosa.
E poi prima c'è anche Debrecen, se non sbaglio.
C'è anche Lione, perché la Fiorentina inizia perdendo con Lione quell'anno lì. Ritorniamo a Lione, perdiamo. Sì. Poi la Fiorentina le vince tutte, chiude con 15 punti ed è il miglior score di tutte le squadre Coppa dei Campioni. Quei 15 punti non li fa nessuno. C'è il Debrecen, che è la squadra Materasso. E 5-2. E poi c'è Liverpool-Lione. Lione viene battuto in casa, se non sbaglio, a rigore segnato da Vargas. 1-0. E poi vabbè, ci sono le due sfide.
5-2 segnano Mutu della Fiorentina, Montolivo, Marchionni, Gilardino e anche Dario De Nero. Anche quella se la ricorderà.
Sì, sì, no, certo, senza dubbio, sì, senza dubbio.
Già mi ricordo come lo fece lui, calcio d'angolo.
Ma era stata una deviazione sul secondo palo, se non sbaglio, un calcio d'angolo, punizione, non mi ricordo di preciso.
E la Fiorentina con quella vittoria va a più 5 sul Liverpool. Cioè, va più 5 sulla squadra che potrebbe vincere la Coppa dei Campioni, certo, la Champions League. E dopo c'è la famosa partita di Anfield, dove tornano i tempi di Batistuta, di Wembley, sì. Di Wembley, di gol di Batistuta, perché quella è una partita che quando faremo l'ultima puntata, scegliete gli ascoltatori, scegliete la miglior partita fra le 5.
Però, questa è anche un'ode a Prandelli. Guarda la formazione con cui Prandelli vince a Liverpool, perché insomma qualche assenza c'era, qualche giocatore adattato c'era. Io penso che il simbolo di quella partita, io ero a Anfield, fu quando si alzarono dalle panchine per la Fiorentina Castiglio, con tutti bene, e per Liverpool Torres. No, quello dava un po' il senso. Eppure la Fiorentina riuscì a vincerla.
La Fiorentina aveva Frey, Comotto, Natali, Kroldrup e Pasquale. Natali 7,5 gli detti Ciccio. E Pasquale, Montolivo e Donadel, De Silvestri.
Già va alto perché mancava gente, eh?
Sì, Santana, Jorgensen e Gila.
Mancava Mutu, mancava un sacco di gente, e quindi ci furono dei giocatori.
Sì, poi è entrato Marchionni, ha fatto bene sulla fascia, molto bene, quello che ha fatto un po' la differenza.
Sì, Vargas negli ultimi minuti con quell'azione sulla sinistra.
Marchionni e Castiglio al 38esimo secondo tempo.
L'ho sempre detto, quella partita, quel gol, mi è successo una volta nella mia carriera, diciamo, da allenatore, quella in maniera clamorosa. Cioè, ho visto il gol prima, cioè proprio prima. Perché è sulla mia fascia, c'è Vargas, sì, che è stato fortunato in questo mezzo rimpallo, poi fisicamente ha difeso la palla, è andato, ma io non ho più guardato Vargas, sapevo che lui sarebbe andato a fare il cross. Io ho guardato il Gila, ho visto il movimento del Gila e ho detto boh, gol. Ma così ho fatto, gol. Difatti sono andato a dare una carezza alla
collega, sì.
Esatto, perché ha detto non ci credo, ho detto no, credici, ho fatto gol.
Sì, lì è stato Vargas, fece una cosa di prepotenza, no, si scrollò questo giocatore.
Sì, però se la guardi bene, siamo molto fortunati, perché lui è andato fisicamente, ha avuto un mezzo rimpallo, sì, poi l'ha controllata.
Come
bene.
Ha palla?
No, ha messo una palla, ti ripeto, non avevo dubbi, perché non avevo dubbi su quel cross, ma ci volevo capire il movimento del Gila. Gila ha fatto un movimento, un contromovimento, nel momento del partito ha detto boh, gol.
Ricordiamo che Liverpool andò in vantaggio, il giocatore israeliano, sì, Benjamin Jalun, come si chiamava, sì, e la Fiorentina, io per dirti quanto capisco di calcio,
nel Liverpool sai c'era Aquilani.
C'era Aquilani, infatti i tifosi lo infamavano perché era un ex giocatore della Roma, ma siccome io non capisco niente di calcio.
È uscito metà del secondo tempo, se non sbaglio.
Sì. C'era anche Dossena, credo.
È entrato Torres?
Pacheco. Torres è entrato al posto di Quitt, che era l'olandese.
Sì, però era forte di nulla.
Era forte fisicamente.
E insomma, io dicevo, in mezzo al campo c'era anche Mascherano, tanto per rifinire il concetto.
E io insomma ero lì che dicevo, vediamo tra pisco e calcio, ma leva Jorgens, lo vedi, non ce la fa più, ormai ha finito, gol di Jorgens. No? Grande Jorgens, l'ho sempre detto.
No, ma quella fu una partita.
Ma è una partita, era una partita aperta, da una parte e dall'altra. Ecco, la bravura della squadra è stata quella di non ancorarsi dietro a un risultato già acquisito, una posizione in classifica. Volevamo giocare, divertitevi, giochiamo.
C'è la partita
3.000 persone, 3.000 persone che vengono a Firenze meritano veramente che la nostra maglia.
Una cosa clamorosa, una cosa veramente bella.
E la squadra sotto la curva, sotto il curvino.
Montolivo fece una partita, una delle, diciamo, 3-4 partite di Montolivo.
Noi non glielo dire a
Cesare. No, vabbè, prezioso, però
perché lui, no, ti dico perché quando
si valora un Montolivo.
Andava a nazionale, c'era lui, faceva delle partite nella Fiorentina, se le sognava. Cioè, io tutte le volte dicevo: scusa, ma mi dici la ragione? No, ma sei te, mi dicevo. Vabbè, ok.
Però, allora, aveva molte aspettative. I tifosi della Fiorentina avevano molte aspettative su Montolivo e sulla storia, è inutile raccontarla. Sto parlando dell'inizio della, perché all'inizio era molto amato, era molto stimato.
Che entrò con il Palermo, mi diceva di dire Antonioni.
Poi alla fine c'è stato un problema di rinnovo del contratto.
Sì, alla fine. Alla fine
probabilmente era d'accordo con la società, cioè insomma, le colpe sono quelle. Però devo dire che adesso lo sento parlare, mi sembra che parli molto bene di calcio, quindi gli facciamo anche i complimenti.
Parla meglio di come già. No, perché poi quando lui ha fatto il centrocampo lì all'Europeo. Per questo Tarrabi se lo chiamo CT, ma io c'ho sempre. Quando ha fatto quel centrocampo lì, Montolivo è stato uno dei
torniamo
casi.
Alla Fiorentina. Volevo dire che quella sera lì, e un mio amico mi dice: te non capisci niente, che dico bene, la Juve ha perso 4-1 e Bayern Monaco sono fuori, mi ha detto non capisci niente, che Bayern è secondo, ci toccherà il Bayern. Infatti la Fiorentina ha questa sfiga pazzesca che da prima gli tocca una seconda e come seconda gli tocca il Bayern di Monaco, quindi uno sgarbo e la Juve ci fa, perché bastava il Bayern pareggiasse a 3-1 la Juve e noi avremmo avuto un avversario sicuramente più semplice del Bayern, che non a caso fu finalista quell'anno contro l'Inter.
Guarda, fatto finale con l'Inter,
ho ripreso i titoli di stadio. In prima pagina c'è grosso e lo vede anche un derubati, punto esclamativo.
Ma siamo già all'Allianz?
All'Allianz, alla prima.
Ma il titolo del Liverpool non ce lo dici? Facci
il titolo del Liverpool era Firenze trionfa, titolo, sobrio. e poi c'è questo qui dentro dove dice scandaloso Vrebo, Fiorentina scippata. Ma lì più di Vrebo fece guardaline. È il guardaline lì che quello è impossibile. Infatti si diceva prima di entrare in trasmissione: te pensa che la partita l'avresti giocata l'anno scorso? Allora, il gol non era gol perché interviene il VAR e vede che e il 3-2 al ritorno ti porta ai supplementari. Fermo. Perché i gol non valgono.
Volevo dirti un'altra cosa che ci siamo scordati, che lì viene espulso Gobbi per un fallo non fa, quindi se c'è il VAR ci gioca anche in 11. Allora, per dire, Prandelli gioca in 10 contro 11 al Monaco contro il Bayern con Bolatti a centrocampo e Felipe terzino sinistro. Leggiamo pure la formazione, perché
non so se le recuperate la formazione. Allora,
questo me le ricordo bene.
Me la ricordo vagamente. Fa vedere. No, perché c'erano i titoli.
Gobbi viene espulso e non doveva essere espulso. Quindi quella era una difficoltà nelle difficoltà col VAR. La Fiorentina gioca in 11. Se la stava giocando alla grande, e comunque il gol di. Sì, manca un guardaline, non c'era bisogno di VAR, bastava un guardaline normale perché lì c'è un metro di fuorigioco.
No, è pazzesco.
Cioè, impossibile.
No, di più. Ma quello.
Vabbè, quello rimarrà nella storia dello scandali mondiali.
Sicuramente.
Purtroppo
sicuramente.
Eravamo noi.
Quello sembrava Byron Moreno a Italia, a Corea del Sud, uguale. Insomma, c'è una roba. Ma siccome la tribuna stampa all'Allianz è all'area dove fece gol Close, e io tranquillo era così palese, ho detto no, ma l'annulla, e l'arbitro dice fa il cenno al centro del campo, e io guardo Ciccio, ma che cretino, ma è cominciato, ma nessuno lì in tribuna, anche i tedeschi,
ma certo
era impossibile. Perché era da qui alla porta.
Però c'è il ritorno a Firenze. Se non sbaglio, però questo secondo me quel gol portò anche a una ammonizione, a una squalifica, magari ritorno di un giocatore, però non vorrei dire una sciocchezza, quindi andiamo avanti. E c'è il ritorno a Firenze. 2-1 è comunque un risultato che lascia aperta la qualificazione, perché ricordiamo passa l'1-0, a quei tempi il gol in trasferta valeva doppio, e quindi insomma era un insomma, all'inizio sarebbe da avere dato un braccio per perdere solo 2-1 il Bayern Monaco con quella Fiorentina lì. Invece torniamo molto arrabbiati, ecco.
Eh sì, però quella partita lì a Fiorentina giocava molto bene.
Ah,
fino al gol di Robin. E la gioca molto bene. Gioca molto bene Jovic, gioca molto bene la squadra. Cioè, era una squadra bella, bella, non si può dire, insomma, bella cazzuta, perché quello che aveva partito a Monaco era stato oltraggioso. Quindi è una squadra che ha voglia, che gioca, che corre, che attacca, solo che di là.
Vabbè, ci siamo dei
ragazzi. Di là c'erano Ribéry vero, Robin. E Robin vero. Insomma,
io mi ricordo un particolare prima della partita, sotto passo. Praticamente la gente ha cominciato come sempre la curva Fiesole. E Oddo ha fermato i giocatori, e Oddo che giocava nel Bayern.
Sì.
E disse: ma cosa avevo detto? Questi sono già in campo, qui è duro fare risultato, molto duro fare risultato.
E infatti la Fiorentina va 2-0 avanti, quindi alla qualificazione, perché sul 2-0 passerebbe, risegna il Bayern Monaco.
Vargas e Jovetic.
2-1 del Bayern Monaco, quindi in teoria c'è supplementare, 3-1 di Jovetic.
Di Jovetic.
A quel punto lì, e poi c'è Robben che tira fuori la cosa dal cilindro.
Tira fuori quel numero a colori. E
c'è chi addirittura aveva il coraggio di incolpare Frey per quel gol lì, dicendo che si poteva prendere. Io non so come si può pensare. No, la mise proprio all'incrocio, poi c'era il vento che l'aiutò.
Ma nessuno aveva colpe, nel senso se vuoi star lì proprio a vedere, dovevi fare un fallaccio a 35 metri, ecco, ma come senti, fai a pensare che un giocatore così va a calciare da 30 metri? È assurdo.
Senti, la squadra viva il Bayern. Butt in porta, vabbè, poi Lam, Van Buiten, l'olandesone, sì. Lento, ma Bad Stuber e Alaba. Robben, Van Bommel, Schweinsteiger e Ribéry. Gomez e Müller in attacco. E poi esce Müller, esce Gomez e entra Klose. Cioè, siamo a livelli.
Vabbè, è una squadra che infatti fa la finale di Coppa dei Campioni.
La Fiorentina l'ha messa sotto, ma anche a Monaco di Baviera ci furono dei momenti, dei periodi, dei tratti in cui la Fiorentina veramente sembrava la squadra di casa, insomma, per come gioco, come personalità, come ricchezza di manovra. Insomma, è andata così e lì si è spento tutto, perché
come fai a raccontare, bisognerebbe rivederle, cioè, ma quelle emozioni che abbiamo provato sono emozioni che rimangono nella storia dei fiorentini, noi protagonisti, cioè, quando ci incontriamo e ricordiamo quelle partite le ricordiamo sempre con grande gioia, anche se non abbiamo mai vinto nulla. Però abbiamo avuto un grande riconoscimento da parte degli allenatori, da parte della stampa, da parte anche degli stessi tifosi avversari, che in tutte le partite dove abbiamo fatto siamo sempre usciti con gli applausi. Quindi era una squadra anche molto corretta.
Sì.
Diceva, come facevamo per vedere un gol di Robben a 35 metri? Doveva fare un fallaccio a metà campo e probabilmente, ma la nostra indole non era quella. La squadra era una squadra che doveva giocare.
Sì.
Voleva giocare e molto spesso ci riusciva, tante altre volte no, però la nostra cultura calcistica era quella.
Sì, sì, no.
Siamo arrivati alla fine, ragazzi, è proprio finita, è volato questo tempo. Io vorrei fare poi alla fine una puntata solo su Prandelli in generale, perché,
cioè, aspettiamo un po'.
No, faremo una puntata sui grandi della storia fiorentina e Prandelli ci sta di diritto, per quello che ha fatto, ma soprattutto per come è stato, perché poi noi tifosi della Fiorentina, insomma, certo ci piacerebbe vincere, ma è più importante come stanno le persone con noi, e insomma Prandelli c'è stato alla grande.
Si è fiorentinizzato, ha preso casa,
ma poi è come c'è stato, oltre ad essersi fiorentinizzato è come è stato in mezzo a noi fiorentini, e quindi per questo io, ma insomma penso tutti i fiorentini siano orgogliosi di averlo con noi.
Ok, Cesare, grazie allora.
Grazie a voi. Se ho una dote è quella di sapere ascoltare i fiorentini.
Beato lei.
Non è facile.
No, mi piace, perché c'è sempre qualcosa che non è mai banale, non è mai scontato quello che voi dite.
Ti arriva quindi sempre un punto dove dici sì però.
Comunque grazie, sì. Grazie.
Io dico sempre una cosa, e mi disse l'ex ministro Barucci, io lo dico sempre perché è fantastico, dice: un fiorentino ha sempre due opinioni, la sua e un'altra qualora la sua sia maggioranza. Cioè, se tu te la pensa come me, allora c'è un'altra opinione. Bella questa. Allora, noi vi salutiamo, torniamo la prossima settimana. Si va a Madrid,
Polveroso. Si va a Madrid.
Mamma mia, c'ho stadio, io ho quello sport di quel giorno lì.
Anche lì è una sofferenza, però.
Sì, però
anche
insomma,
lì un mezzo.
Però insomma, c'era Giulinho in campo. Sì, un mezzo furto c'è stato. Grazie, grazie e alla prossima.
Radio Firenze Viola. Eccomi.